Continuiamo con una testimonianza di guarigione, una vittoriosa, bellissima storia da parte di Veronica, un messaggio in audio. Se voi vi ricordate questa sorella, fratelli, abbiamo fatto una preghiera in diretta insieme a voi una domenica più di un mese fa e l'abbiamo sentita via Skype. Veronica è la sorella che soffriva di attacchi di panico, Helicobacter, una malattia all'intestino. E il giorno di Pasqua abbiamo fatto un collegamento con lei e ci ha raccontato quanto sta soffrendo per via di questi attacchi di panico che gli distruggono la vita. Un po' esitante ci ha raccontato che tutto è iniziato 5 anni fa, quando una sera è andata in una discoteca e ha preso qualcosa nel bicchiere, qualche droga. E da quella notte sono iniziati gli attacchi di panico. Ha detto che anche ha paura di menzionare quello che è successo quella notte, perché ogni volta che solo ci pensa a quella notte gli vengono gli attacchi di panico. E abbiamo fatto una preghiera insieme tutti alla radio e più tardi, dopo la diretta, lei ci ha scritto: "E il miracolo è successo perché non ho più paura. Posso pensare a quella notte di 5 anni fa e non sento paura, sono calma, anzi ci penso apposta e non ho attacchi di panico." Ed era tutta contenta. Però poi ha dovuto continuare la sua battaglia per la guarigione di Helicobacter e per un altro mese ha avuto grandi battaglie che lei adesso ci racconta in questo messaggio in audio. Però molto molto essenziale è il modo come ha ricevuto la guarigione, perché la chiave l'ha ricevuta durante la chiamata Skype. È qualcosa che tu, Giuseppe, gli hai detto, qualcosa di specifico. E lei ha usato quella chiave per combattere giorno dopo giorno finché è arrivata alla vittoria finale.
Attenzione alle chiavi che il Signore ci dà.
Ascoltiamola.
Pace, fratelli carissimi, sono Veronica. Vi faccio un audio nella speranza di riuscire a dettagliare bene quanto mi è successo, sia prima che dopo la preghiera, insieme, del 4 aprile. Tra l'altro, il giorno di Pasqua, sono veramente risorta con Gesù. Vi ho contattati chiedendovi preghiera per l'ansia che mi stava limitando completamente la vita e anche perché avevo appena scoperto di avere l'Helicobacter, che è un brutto batterio intestinale che dà molti problemi e che non va via molto facilmente, purtroppo con le cure che sono vere e proprie bombe. È un batterio molto, molto difficile da eradicare. Il piano di distruzione era stato studiato bene da Satana, studiato a puntino per confondere me e la mia famiglia in modo che nessuno potesse aiutarmi. Mi spiego meglio. I sintomi dell'Helicobacter sono svariati. Io avevo calore improvviso alla testa, molto forte, stanchezza, dolori alle gambe, nausea, a volte senso di vomito e mal di testa, bruciore, tipo un senso di vuoto nello stomaco che io chiamavo angoscia, ma semplicemente perché non sapevo di avere il batterio. Non riuscivo a fare nemmeno delle passeggiate perché mi stancavo subito dopo 100 metri e ho solo 29 anni. E io pregavo, la mia famiglia pregava per me, ma le cose andavano sempre peggio. E le due cose si alimentavano a vicenda perché i sintomi dell'Helicobacter alimentavano l'ansia e l'ansia creava l'ambiente adatto al batterio che prendeva sempre più piede, fino al punto da farmi stare molto molto male. E facendo poi degli accertamenti sono appunto risultata positiva all'Helicobacter lo scorso marzo. E ho contattato un gastroenterologo che mi ha prescritto una cura antibiotica che si chiama la triplice terapia, molto, molto famosa perché viene utilizzata appunto in questi casi, che è una bomba vera e propria. E non sono riuscita a terminarla per i tantissimi effetti collaterali che mi hanno praticamente sfinita e distrutta. Ero nei guai perché la terapia non l'avevo finita, stavo malissimo per i postumi della cura. Beh, ero bombardata da notizie negative perché il medico mi diceva che avrei dovuto fare una terapia ancora più forte di quella, che avevo creato l'antibiotico resistenza, che insomma avevo fatto solo guai, danni. E io non riuscivo a mangiare, non riuscivo a dormire. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, era veramente un disastro. Decisi di scrivere a fratello Giuseppe sul suggerimento di mia madre che di tanto in tanto mi faceva ascoltare Radio Blast per un po' di consolazione. E, gloria a Dio, dopo un po' Angela mi ha risposto alla mail ci siamo accordate per la preghiera insieme e nel frattempo ho iniziato il corso di guarigione e liberazione. Ho cominciato a nutrirmi della parola con l'ascolto di audio, pregavo, ho iniziato insomma a riempirmi, ho iniziato a stare un pochino meglio, riuscivo a mangiare anche se ancora fatica, ancora faticavo ad alzarmi, avevo perso molti chili. Il 4 aprile poi il fratello Giuseppe ha pregato per me, poi la cosa, lui durante la preghiera mi ha detto una cosa importantissima che è stata quella chiave di accesso alla gloria di Dio, e mi ha detto che dovevo pregare in lingue e che aveva sentito questa cosa forte per me. E chi vuole può riascoltare infatti la preghiera che abbiamo fatto insieme quel giorno, sicuramente negli archivi. Ebbene, quindi adesso posso iniziare la mia testimonianza, posso finalmente raccontarvi di come il Signore mi ha portata di gloria in gloria. Ho iniziato subito quindi a pregare in lingua, immediatamente, un'ora la mattina con musica cristiana, e il resto del tempo cercavo di leggere la parola, ascoltare gli audio del corso e anche altri video su YouTube, seguivo dei gruppi di insegnamento, cercavo di riempirmi. E il Signore mi ha messo tra l'altro anche subito accanto una sorella che mi ha sostenuto e fortificato tantissimo, a cui ho confessato tutti i miei peccati, proprio tutti. Abbiamo pregato insieme, tuttora la sento, vabbè, anche adesso la sento ogni giorno, preghiamo, ci confrontiamo sulle cose che leggiamo, ci facciamo le domande, questo aiuta molto, ci aiuta molto a crescere, gloria a Dio veramente per questa sorella. Ma i dardi infuocati non sono mancati, mio fratello è risultato poi, subito dopo la preghiera di fratello Giuseppe, è risultato positivo al Covid, le mie zie positive, si temeva un contagio generale familiare, diciamo che per me non sarebbe stato il momento giusto per il Covid. Ma gloria a Dio, il Signore non ha permesso che il Covid ci scalfisse, nessuno ha avuto problemi, è passato senza lasciare tracce, veramente come se nulla fosse, gloria a Dio. Io ho continuato a pregare, nonostante i sintomi stavano tornando insopportabili ed invalidanti, vado direttamente alla prima meraviglia del Signore. Una mattina, mentre pregavo in lingue, ho chiesto al Signore di farmi vedere come Lui mi vedeva, perché io purtroppo non riuscivo a vedermi così, come non riuscivo a vedermi santa, no? Perché Lui ci vede santi, ci vede giusti, io non riuscivo, io mi sentivo indegna, mi sentivo in condanna, mi sentivo in colpa per i miei peccati, come se quello che avevo me lo stavo meritando, ed era, diciamo, il frutto di quello che è, dei miei sbagli. E quella mattina lì, appunto, durante la preghiera in lingua, io mi sono immaginata una bambina con un abito bianco ed ero con Gesù, ero abbracciata, giocavo con Lui, eravamo in spiaggia, e lì ho capito che Lui ci vede esattamente così, come dei bambini, come innocenti. Per me quella è stata una rivelazione meravigliosa, perché io ho capito lì, in quel momento, che Lui mi vede esattamente così, santa, pura, ingenua, e questo è stato la prima meraviglia del Signore, il primo miracolo nella mia vita, perché questo mi ha fatto uscire dalla logica della condanna, quindi dalla logica del merito, devo fare qualcosa per piacere a Dio, me lo devo meritare, che questo, cioè, non è assolutamente così, perché noi non dobbiamo fare assolutamente nulla, cioè non è per opere, è per grazia, e ringrazio Dio veramente per questa rivelazione meravigliosa. Poi il Signore mi ha portata veramente a livelli superiori, cioè mi ha fatto capire sempre di più, mi ha portata proprio mano nella mano ad approfondire argomenti che mi facevano sempre più capire la verità, quindi leggevo, studiavo, pregavo, mi confrontavo con quella sorella, è stato veramente bellissimo, però io continuavo a stare male, tant'è che poi una settimana sono stata davvero troppo 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 male, tanto che non, in quei giorni non sono riuscita nemmeno più a pregare, cioè ero proprio sconnessa col cervello, non riuscivo a pregare, non riuscivo ad ascoltare, ero proprio stavo troppo male, pensavamo infatti ad un ricovero. Il giorno in cui sono stata più male, sì, diciamo è stato il quinto giorno di 5 giorni abbastanza pesanti, una mattina ero seduta sulla poltrona, ero stata la notte sveglia con senso fortissimo di vomito, mi sentivo di morire, cioè proprio stavo malissimo. Ho pregato, ho detto: Signore, è vero, io sto male, sto molto male, ma non ti preoccupare perché io non sono delusa, io continuerò a pregarti, a lodarti, a cercarti e a studiare la tua parola con la stessa bramosia che ho avuto fino ad adesso. E basta, non ho detto più niente, io ho continuato, diciamo, la mattina così. Per un'altra ora ho continuato a stare male, dopodiché quello è stato il mio ultimo giorno in cui sono stata così male, perché improvvisamente subito dal pomeriggio ho iniziato a stare meglio. È stato quel momento, quel preciso momento in cui io ho rotto quella linea sottile ancora inconscia dentro di me che dovevo fare qualcosa perché dovevo ricevere la guarigione, cioè io stavo facendo tutto bene, tutto perfettamente, stavo pregando, stavo studiando, quindi la guarigione la dovevo ricevere, e in quel momento io ho rotto questa linea sottile e inconscia ancora di devo fare qualcosa per meritarmi la guarigione. E il Signore veramente mi ha voluto fare questa esperienza meravigliosa. Io lo ringrazierò in eterno per questo, perché io sto bene, ho fatto tutti gli accertamenti, non c'è assolutamente niente, il batterio non c'è più, contrariamente a quello che avevano detto i medici, che neanche mi volevano far fare il test per verificare se era presente o meno, perché mi dicevano che era impossibile che, insomma, l'avessi eradicato, e invece ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Il batterio non c'è più, io sto benissimo, le analisi sono perfette e mi sento bene, ho ripreso a mangiare, ho ripreso la mia vita normale, non ho più gli attacchi di panico, non ho più assolutamente nulla, ho solo un amore infinito per Dio e una voglia incredibile di approfondire le sue vie. Io vi benedico veramente tanto, vi ringrazio perché siete degli strumenti utilizzati da meraviglioso. Prego per voi affinché possiate aiutare tante persone. Dio vi benedica, vi strabenedica tanto, siete nel mio cuore, vi voglio bene.
Grazie Veronica, grazie, fantastica la tua storia, veramente un esempio, una chiave per tutti noi come arrivare alla guarigione, come veramente riceverla, cioè non mollare, continuare a combattere giorno dopo giorno, non importa se ti senti completamente finito. Tu combatti, tu hai pregato in lingue ogni mattina, un'ora ogni mattina per un mese, hai detto al Signore: se non mi guarisci non mi interessa, io ti amerò, ti servirò, ti loderò con la stessa passione. E il diavolo ha visto che non ti può fermare, se guarisci o no, tu appartieni a Gesù, il diavolo ha visto e lui ha mollato, non tu. È bellissimo, bellissimo Veronica, veramente.
Se la domanda può venire, come mai ci sono guarigioni immediate? E questa sorella, dolce sorella, ci ha messo un mese. Mm-hmm. Beh, questa è una domanda che non è facile rispondere, ci sono molti fattori. La fede di quello che prega, la fede di quello che riceve, ci può essere la presenza di peccati che posticipano la guarigione, a volte la possono anche bloccare. Mm-hmm. Vero?
Sì.
In ogni caso, pregare sempre per una guarigione immediata. Se non la vedi, non ascoltare il diavolo e dire: non è la fede, addio, lascia perdere. E questo è il diavolo.
Mm-hmm.
Andare avanti, andare avanti, andare avanti, andare avanti. Dice: anche se muoio, confido in te.
Mm-hmm.
Ha detto Giobbe: anche se lui mi uccide, confido in lui. Va bene?
Amen.
E allora questa è la chiave.
Sì.
Lei è... ha vinto il diavolo perché non ha voluto mollare. E siccome noi abbiamo Gesù, e abbiamo la spada della parola, e lui c'è solo il forcone fatto di immondizia, va bene, e lei ha vinto. Perché? Perché lei durante il mese la sua fede è andata crescendo, non diminuendo. Questi sono fratelli che non vengono guariti, perché la loro fede diminuisce invece di aumentare. Quindi questa sorella può insegnarci a tutti quanti.
Sì.
Ha pregato un mese in lingue, continua a pregare in lingue finché all'inizio può essere dura, ma poi diventa una gioia. Pregare in lingue nel silenzio della nostra mente tiene lontano i pensieri del diavolo. E quando quelli sono lontani diventiamo felici. Sei raggiante, c'è la gioia di Dio. Stai magari morendo davanti ai leoni in un Colosseo, in una malattia, qualunque, che magari non hai avuto la fede per guarire. Magari. Però muori felice, gioioso. Ora sto dicendo di morire, non sto dicendo quello.
No, no.
Sto dicendo come questa sorella, in ogni caso, cosa ha detto? Non mi interessa?
Sì, ha detto, se sono guarita o no, io loderò e amerò la parola con la stessa passione di prima.
Quindi preghi per la guarigione, logico. Però dice, però Signore, se per qualunque motivo che non è colpa tua, è colpa mia, non dovessi guarire, io ti loderò lo stesso. Cioè non è che possiamo comandare a Dio, eh. Dio guarisci me, te lo comando con l'autorità di Cristo. Non puoi comandare a Dio. Non si comanda a Dio. Va bene, Dio si ubbidisce, il contrario. Gloria a Dio, che altro c'hai?
Hai detto tu, Giuseppe, che la fede di Veronica, in questo caso, non dipendeva dalla sua guarigione. Non era una fede condizionale. Se mi guarisci Gesù, credo. Se non mi guarisci, perdo la fede. No, la fede era forte in qualsiasi situazione.
E sta ricattando Dio. O mi dai, se no io perdo la fede.
È così che ha vinto il diavolo.
È come quella, se non mi dai, mi butto dalla finestra. Prendi paracadute. Come se non mi dai... Infatti il diavolo gli ha detto buttati dal tetto e Gesù gli ha detto primo buttati tu nel pozzo, secondo, più o meno così gli ha detto, secondo non tenterai il Signore. E scusa, ti butti giù dal tetto? E perché Dio ha detto, calma, Dio ha detto che gli angeli, però stai attento che se tenti Dio può anche non mandare l'angelo a sorreggerti, può darsi che rimani sotto la legge della gravità.
Sì, abbiamo un piccolo insegnamento su questo, perché la testimonianza di Veronica ci ha ispirato tanto e abbiamo registrato un piccolo messaggio sulla guarigione che adesso mettiamo a tutti voi fratelli. Questo perché io sinceramente credo che è una chiave importante per la guarigione, di credere e amare e lodare e servire nonostante non saremo mai guariti, noi andiamo avanti. E con questa formula abbiamo visto tante liberazioni e guarigioni da quando preghiamo per malati.
Persone che hanno continuato e continuato per giorni, settimane, mesi, però crescendo nella fede, non diminuendo. E alla fine è come se te una goccia alla volta nel secchio, una goccia, alla fine il secchio si riempie. Capito? Ci può volere settimane, finalmente una goccia alla volta si riempie e tu vieni guarito.
Amen.
Grande insegnamento.
Ascoltiamo questo insegnamento insieme. Una domanda, fratello Giuseppe. Perché a volte alcune persone non guariscono, anche se pregano, fanno tutto il possibile, quello che le scritture dicono per ricevere la guarigione?
Amen. Questo è un problema, che è un trucco che il diavolo usa, e che molti fratelli sono afflitti che non guariscono per questo inganno. È un inganno, e credo che se i fratelli afferrano questo punto afferrerebbero anche la guarigione tanti fratelli, che per quello è il problema è questo. Io credo che quello che sento è che devono arrivare al punto che sono disposti a ringraziare il Signore, lodare il Signore, credere nel Signore, avere fede nel Signore, anche se non guariscono. Quando arrivi al punto che puoi lodare il Signore, amarlo e confidare in Lui, anche se non guarisci, e allora quello lì è, diciamo, è l'ultimo demone che hai sconfitto. Va bene, perché fin quando tu dici perché Dio non mi guarisce, perché non sono guarito, perché, e quella è una mormorazione. Paolo ha pregato 3 volte per la sua afflizione, 3 volte, secondo Corinzi 12, e niente, il Signore non gliel'ha tolto. Va bene? E allora io dico questo, fratelli che avete pregato che non siete guariti,
Io vi consiglio di pregare così forte e mettervi nelle mani di Gesù così tanto. Dovete arrivare al punto che in tutta onestà, senza ipocrisia, potete dire a Gesù con tutto il cuore: Signore, io so che tu mi puoi guarire, so che mi vuoi guarire, io ti chiedo di guarirmi, ma se per qualunque motivo, che sicuramente non è colpa tua perché tu la guarigione l'hai già mandato 2000 anni fa, se per qualunque motivo io non dovessi ricevere questa guarigione, Signore, ascolta bene Signore, so che tu ascolti sempre bene. Io ti loderò lo stesso, io ti benedirò lo stesso, io ti ringrazierò lo stesso, io ti seguirò lo stesso, io vado a cercare le pecore lo stesso, io parlerò di te a tutti lo stesso, io ti servirò ugualmente. Signore, non ti voglio servire perché mi guarisci, ma perché tu meriti. Meriti di essere lodato dopo che ci hai guarito e prima che siamo guariti. Dopo che siamo guariti e anche se non guariamo mai. Va bene, attenzione che il Signore ti può mettere anche alla prova. Se questo è il tuo problema, il Signore può mettere alla prova che ti guarirà dopo che hai imparato questa lezione, però non è garantito. Il profeta Eliseo, nel Vecchio Testamento, è morto di malattia. Va bene?
Quindi deve arrivare a un punto che non ti interessa più di te stesso, della tua malattia, di cosa succede con te. Ti interessa solo Gesù e amare Gesù e stare con Gesù e servire Gesù?
È così. È così. Deve arrivare al punto che la volontà del Signore nella tua vita è più importante che non la tua salute. Va
amen.
Bene?
Amen.
Abramo non sapeva che avrebbe riavuto Isacco. Ha offerto, offrì suo figlio pensando che lo avrebbe sacrificato come un agnello. E lo ha offerto lo stesso. Con la morte nel cuore, col cuore sanguinante, è andato da Sara con lo stesso atteggiamento di tutti i giorni e gli ha detto: vado di qui un cammino di 3 giorni a fare un sacrificio. Se Sara, come vediamo nella Bibbia, Sara non si è spaventata, non si è messa a litigare come Sefora litigava con Mosè perché non voleva circoncidere i figli, non ha fatto questo Sara. Vuol dire che Abramo è andato da lei con un atteggiamento normale, combattimento nel cuore, lottare contro il diavolo nel cuore, continuare a lodare Dio, non mormorare, però di fuori era tranquillo, pacifico, come sempre, tanto che Sara non se n'è neanche accorto. Parte Abramo, offre Isacco, nel suo caso particolare Dio glielo ridà, non è garantito. Non ho visto nessun altro nella Bibbia, è stata un'eccezione, quando tu offri a Dio il tuo, la tua vita, il tuo corpo, e vieni martirizzato, Dio accetta il martirio. Va bene?
Amen.
Beh, ci sono state le eccezioni. I 3 amici di Daniele, Daniele capitolo 3, e anche Daniele capitolo 6, sono stati gettati alla morte e mica sapevano che l'avrebbero scampata. Ci sono delle eccezioni, però sono eccezioni. Quando diamo a Dio, diamo senza condizioni. Sì, offro Isacco, ma a condizione che tu me lo ridai, e non è così la cosa. Quindi non preghiamo adesso, io ho la fede, Dio mi guarisce, guarda, io ho la potenza, e poi non guarisci. Oh, che succede? Dio, che succede? Perché tu non guarisci? Se io fossi Dio, mi guarirei, e non è così. Quindi arrivate a quel punto, fratelli, arrivate al punto, e lo dico a tutti in generale, dovete arrivare al punto che io lodo il Signore se mi guarisce, io lodo il Signore se non mi guarisce. Confido se mi guarisce, confido se non mi guarisce. Continuo a servirlo se mi guarisce, continuo a servirlo se non mi guarisce. Non cambia niente.
Amen.
Come il soldato viene ferito in battaglia, viene ferito una pallottola nella spalla, sanguinante. Non è che dice: perché ha preso una pallottola, quell'altra non l'ha presa? Perché proprio io, tutto mi vanno storto. Ma tu combatti. Quindi il soldato va avanti. Bel tempo, brutto tempo, quando soleggia, quando c'è la tempesta, il soldato va avanti.
Amen.
E questo è il soldato che in un modo o nell'altro ottiene la vittoria. E Romani 8 dice: siamo più che vincitori va bene, in Cristo. Più che, cosa vuol dire più che vincitore? Cioè, uno vince perché riesce a vincere il diavolo, va nel deserto, la donna si rifugia nel deserto, la donna è protetta, vince. Però c'è un vincitore più superiore di questo. Ed è il vincitore che muore, il martire. Il martire ha vinto due volte. Va bene? Con questo sto dicendo che adesso pregheremo per la guarigione e non guariremo, non sto dicendo questo. Io sono il primo a voler vedere la gente guarita. Sto dicendo che per qualsiasi motivo non guarisce, noi lo loderemo, benediremo, confideremo, seguiremo, evangelizzeremo, studieremo la parola. Amen. Con tutto il cuore.
Amen.
E il diavolo non la vince.
Grazie, Gesù.
A colui che vince gli darò di camminare nel paradiso di Dio.
Grazie.
Ci sono sette benedizioni, Apocalisse 2, capitolo 2, capitolo 3.
Una domanda, ma può essere la volontà di Dio che a volte uno muore e non guarisce, muore di malattia?
Beh, non è volontà di Dio nel senso che Dio non la desidera, però lo permette. Non è volontà di Dio che esista il diavolo. Il diavolo va attorno perché deve svolgere un lavoro, perché tutto copre a fin di bene. Anche le malattie, le morti che il diavolo manda attorno, Dio lo permette perché è così la storia. Bisogna scegliere tra Gesù e il diavolo, la salvezza e la morte. Quindi
okay, nel senso
in un modo permissivo, non nel modo che Dio la desidera.
Nel senso che anche se succede qualcosa di male, Dio sempre tira fuori il bene da quel male. Però tu dici che non è mai sua volontà che uno muore di malattia.
Non è mai sua volontà che uno muore di malattia, che soffriamo, che ci sia inquinamento, che ci siano guerre. Però a livello di permissività lo permette, non che lo desidera. Cioè Dio è nella sua, ha permesso che Gesù morisse in croce, non era il suo desiderio, non è che è stata un'opera del diavolo perseguitare e uccidere Gesù. Però Dio ha dovuto consentire, come Gesù ha detto, non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. Quindi era volontà di Dio che andasse sul Calvario, va bene, non volontà di Dio nel senso desidero che morisse. No, Dio desidera che non muore, però tra due mali sceglie il minore, quindi è meglio il martire che muore, Gesù che muore sulla croce, però che il mondo si salva.
Mm-hmm.
E le malattie, cioè la guarigione corporea, Dio ha messo delle leggi. Matteo 9,29, secondo la tua fede ti sia fatta. Ci sono miliardi di persone al mondo, anzi non c'è nessuno che non è mai stato ammalato. Mm-hmm. E miliardi che muoiono di malattie e Dio non li guarisce. Perché? Perché ha messo delle leggi.
Mm-hmm.
C'è una legge. Va bene, tu di gravità caschi giù dal tetto, muori, è una legge.
Mm-hmm.
Quindi c'è la legge che tu essere guarito puoi, però devi andare nel nome di Gesù, devi andare in base alla tua fede, e se la fede non è sufficiente, che sia io, te o chiunque, come Eliseo, il grande profeta, Eliseo è morto di malattia. Quindi ci sono delle situazioni che Dio non li vuole, però avvengono e però le permette.
Quindi c'è la legge di Dio che secondo la tua fede ti sarà fatto, ma c'è anche la legge di Dio che Gesù ha ricevuto le ferite, per le sue lividure siamo stati guariti, quindi se noi crediamo siamo guariti tutti ugualmente senza eccezioni, è una legge che funziona se credi.
Certo, certo, e ci sono tante sofferenze, so io, guerre, ci sono martiri che danno la vita. Non è che Dio desidera questo o che ha pianificato questo, ma gli estremi rimedi. Il diavolo si è ribellato, c'è una guerra e il soldato va in battaglia e alcuni soffrono, alcuni muoiono. Non è Dio che li uccide, non è la volontà di Dio che il soldato suo muore, no. Però in guerra succede anche questo, era una morte fisica, non è spirituale.
Mm-hmm.
Per esempio Apocalisse 2,10 dice il diavolo sta sapremetevi in prigione, avrete tribolazione 10 giorni, siate fedeli fino alla morte e avrete ancora una di vita. Non dice sicuramente io vi salverò, io vi guarirò, io... no. Tribolazione 10 giorni, torturati in prigione e poi magari gettate leoni. Siate fedeli, sono morti, non lo so, però dice siate fedeli fino alla morte, quindi lì non è che vi promette nessuna liberazione. Siate fedeli fino alla morte.
Allora questa è una esortazione di rimanere forti nella fede, nella vita, nella morte, in malattia, in salute, perché prima o poi tutti dobbiamo morire, rimanere forti in qualsiasi situazione.
Sì, e avere fede che un giorno viene l'anticristo, possiamo essere in prigione in attesa di essere torturati e uccisi, non è che per forza Dio deve liberarti. Va bene, no, niente affatto. Matteo 24, 21, 22, ci sarà grande tribolazione come mai avvenuto prima. Quindi gli ebrei, campi di concentramento, i cristiani in Russia nel gulags, eccetera. Peggio di questo avverrà. È volontà di Dio? Certo che no. Quando Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione, fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, non stava dicendo spaventatevi, viene la tribolazione, stava dicendo viene la tribolazione, ma crescete nella fede così che potete vincerla. Quindi quello che sto dicendo, abbiate fede che vivete nella vita e nella morte, guarigione o malattia, qualunque cosa sia, che va in prigione perché non vuoi il marchio della bestia, che vieni ucciso perché non vuoi il marchio della bestia, Dio ti può liberare? Forse no. Il messaggio che ti sto dando, abbi fede in ogni caso, che sarebbe un messaggio falso da parte mia dire pregate, state tranquilli, Dio vi vuole tutti liberi, vivi, senza malattie. Logico che lo vuole, ma non sarà possibile, perché viviamo in un mondo del diavolo. Sì. Ci saranno guerre, persecuzioni, morti, malattie di ogni tipo. Però fatevi coraggio, se hai fede guarisci. Se addrizziamo le antenne ci saremo nel deserto invece di essere una città a soffrire insieme ai cittadini. Saremo in un deserto insieme ai desertici, saremo in un posto dove la donna viene protetta, Apocalisse 12:14.
Quindi Giuseppe, in conclusione, quando alcune persone pregano per guarigione, fanno tutto nel modo giusto, però non guariscono, è mancanza di fede, vero?
E certamente Dio ha le sue leggi, Dio è sempre fuori della guarigione, Dio è il Dio della guarigione, della salvezza, della luce, è il diavolo che spinge le malattie. Allora perché un cristiano, capita molte volte il cristiano prega e invece muore di malattia? Perché? Sicuramente c'è un problema dalla parte della malata, dalla parte mia. Dio ha mandato la guarigione, io non l'ho ricevuta. Come se ti do un assegno e tu non lo vuoi ricevere. E, insomma, io te lo do, se non lo vuoi prendere, Gesù offre la salvezza, se uno non lo vuole non è salvato. Quindi dalla croce 2000 anni fa il Signore ha mandato la guarigione a tutti nel nome di Gesù Cristo. L'ha mandata per Hitler, per Stalin, per ogni serial killer. Sono loro che non l'hanno ricevuta la salvezza di Gesù. La guarigione allo stesso modo, il corpo di Gesù è stato spezzato, è stata appesa alla croce, il sangue lo ha dato, la guarigione è stata data. Però perché il cristiano prega e non guarisce? Ci sono delle leggi. Legge numero uno, secondo la tua fede ti sia fatta. Cos'è la fede? La fede comprende cose, per esempio, come perdonare. Uno che non perdona la ex moglie, l'ex marito, il fratello, che non perdona qui e non perdona là, quello lì blocca la guarigione. E non guarisce e muore, d'accordo. Perché pregate, digiunato un mese e non è guarito? Ha digiunato un mese, ma ha perdonato? No, e allora è mancanza di perdono, va bene, ti do anche una scrittura, blocca la guarigione. Ecco, guarda, andiamo a Marco 11, leggi tu 24 fino a 26.
Marco 11, 24 a 26. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe.
Ecco, qui è molto semplice. Quindi Gesù collega al ricevere tutte le cose che domandiamo pregando, crediamo e le otterremo, però mette una condizione. Quando pregate così, Signore Gesù,
dammi questo, dammi,
dammi questa guarigione, guariscimi, sono ammalato, ho un cancro. E Gesù dice, guarda, ho già mandato la guarigione, ho già debellato il tuo cancro 2000 anni fa. E perché non guarisco? E Gesù risponde, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, finché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni. Va bene, e se noi non perdoniamo gli altri, il Padre nostro non perdona noi, e la mancanza di perdono blocca la guarigione. Anche se viene il grande guaritore, da dove viene, c'ha il tocco miracoloso, sì, può anche guarire con la sua fede, Ma se dopo la tua fede non funziona, se tu non cominci a cambiare, a pentirti, andare in giro a vivere il Vangelo nel limite del possibile, innanzitutto perdonando, la malattia ritorna. Come ha detto Gesù in Giovanni 5,14, non peccare più che un male peggiore non venga su di te, Giovanni 5,14. Quindi certo che Gesù guarisce, certo che vuole guarire, certo che ci ha guariti, ma siamo noi che non vogliamo perdonare. Io ho pregato con persone che volevano la guarigione e gli ho messo la parola e ho detto: c'hai peccati? No, solo peccati piccolini, ma c'è qualche... io questa qui non la perdono perché non se lo merita. Guarda che io non prego per te se tu non perdoni. Ma perché? Cosa c'è? Dio non guarisce tutti. Guarisce solo quelli che hanno la fede. La fede comprende perdonare. E non ho pregato per lei. Non ha voluto perdonare una certa persona, non so se è il marito o la nuora. Poi ci sono quelli che perdonano a chiacchiere. Perdono tutti, io perdono, ma l'ha messa in opera. Se è andata da quella persona là, gli ha portato un regalo, magari un'offerta, magari qualcosa, cioè, capisci, perdonare uno che ti odia non viene facile, devi farlo a volte con i denti stretti, però è la buona battaglia della fede. Vai da quella persona che tu odi, se non puoi andare di persona telefona, fagli un regalo, fai un'opera, fai qualcosa. Altro, Angela?
Ho capito, grazie.
Guarda, io vorrei sentire un'altra musica dei fratelli, che per caso ci sono anche fratelli che non guariscono. Io, chiunque, anch'io, anche me, non è che c'è la fede sempre per me, a volte sì, a volte no. E però io voglio ascoltare la musica dei fratelli che capita che non guariscono, voglio sentire la musica di Dio che dicono: ho pregato, sto aspettando la guarigione che per fede verrà in ogni caso. Sto lodando il Signore, sto benedicendo il Signore, sto seguendo il Signore, non mormoro, non dubito. Io voglio sentire questa musica, va bene? Questa è la musica che voglio sentire, questa è la musica che Gesù vuole sentire. Dio benedica, amen, un bacio, un abbraccio, amen.
Amen. Amen, Dio ci aiuta ad imparare questa grande lezione per essere più forti nella fede e vincere più diavoli e più malattie nel nome di Gesù. Amen.
Amen, Signore, grazie Gesù. Alleluia. Dio ci aiuti.
E vorrei leggere una testimonianza che conferma questo insegnamento sulla guarigione, e da parte di Gabriella, che ha scritto un messaggio su diverse cose, ma leggo solo un paragrafo. Gabriella dice: io pensavo non avrei mai avuto bambini. La mia bambina Victoria è arrivata dopo 16 anni di matrimonio, ed è successo dopo aver detto, piangendo una sera al Signore, nel 2014, che se questa era la sua volontà, lo accettavo e che avrei messo la mia vita al suo servizio. Dopo sono rimasta incinta.
Wow.
E ha una bellissima bambina, Victoria, che evangelizza tutti, di 5 anni.
Grazie, Signore. Capisci? Accettare. Accettiamo la volontà di Dio. Come Giobbe ha detto alla moglie che gli diceva: maledici Dio e muori. Perché Giobbe fa: stolta donna, abbiamo ricevuto il bene dell'Eterno, non riceveremo anche il male? Cioè, se c'è una sculacciata, si riceve la sculacciata. Mm-hmm. Va bene, non è che... perché a volte ci confondiamo, sai, io comando la guarigione. Sì, stai calmo. Puoi comandare il diavolo, va bene? Va bene, puoi comandare il diavolo che se ne vada, non puoi comandare Dio. Quindi, perché a volte la guarigione non viene per tutti i motivi elencati lì, colpa nostra, insomma. Va bene.
Amen.
È sempre volontà di Dio di guarire, ma non è sempre volontà nostra di chiedere perdono, chiedere scusa, allineare il cuore con Gesù. Va bene, è sempre volontà di Dio di dare la salvezza, sì, ma non è sempre volontà di Dio di tutti quanti di riceverla, però. Avanti.
Amen. 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 Grazie Gesù. Spesso penso che la fede è come il voto matrimoniale. Sai, quando ti sposi e fai il voto nel bene e nel male, in salute e in malattia, tu rimani fedele. E anche la fede in Dio è così.
Infatti l'anello nuziale si chiama fede.
Ah, vero, vero. Amen. Allora mettiamo un canto prima di andare alla comunione e alle richieste di preghiera. E il canto parla proprio di questo. loderò e canterò anche nell'oscurità, anche nella prova e nel dolore. Alzo le mie mani a te, la tua parola in me.
E prepariamoci per la comunione. Va bene, una comunione di anche di guarigione, per cortesia.
Amen.
Va bene, prepariamo il nostro cuore a avere la fede di queste sorelle che hanno detto, guarda Signore, io sono 16 anni che prego di avere un bambino, ma se non viene, Signore, io ti amerò lo stesso, ti benedirò lo stesso. Amen. Com'è che hai detto? E anche di più.
Se questa è la tua volontà, lo accetto e metto la mia vita al tuo servizio.
Capito? Sono 16 anni che ti prego per avere un bambino. Se è tua volontà che io non lo abbia, ti servirò lo stesso, mi metto al tuo servizio, sia fatta la tua volontà. Amen. Gesù, dopo che nel Getsemani, Dio gli ha risposto, no, non posso togliere questa coppa. Devi andare sul Calvario. Gesù cosa ha fatto? Gli ha messo tutto il cuore, ci ha messo tutta l'anima e si è avviato al Calvario. Ha raccolto la sua croce e è andato.
Amen.
E così dobbiamo fare noi. Sto predicando, se non guarisci, no, sto predicando che guarirai, abbi fede, ma non sto preparandovi, attenzione che non guarire, se non guarire, non è questa la mia priorità. Mia priorità è di aiutarvi a crescere nella fede. Un passaggio di credere nella fede è se per qualunque motivo non dovessimo ricevere, non colpa di Dio, colpa nostra, noi continueremo a lodare, a ringraziare. Va bene? I tre amici di Daniele, in Daniele 3, hanno detto a Nebuchadnezzar, gli hanno detto, guarda, o re, il nostro Dio può salvarci dalla tua fornace e ci salverà. Però se non avvenisse, noi non adoreremo il tuo idolo. Mm-hmm. Ah sì? 7 volte più potente la fornace, ma la puoi fare anche 70 volte. Tanto non moriremo 7 volte, massimo una, se Dio vuole. Mm-hmm. In quel caso Dio non ha voluto. Altri casi sì. Capito? Altri sì. Casi sì. Accettato il sacrificio dei martiri. Capito? La fede non c'entra a che fare con ricevere o non ricevere. Ebrei 11 cosa dice? Furono uccisi, lapidati, uccisi di spada. Non ricevettero le cose promesse.
Ebrei 11, 13.
11.
13.
Ma anche dal verso 30 al 40. Questo è un capitolo che io avevo memorizzato. No, non avevano ricevuto le promesse. Va bene? Ce l'hai Ebrei 11 lì?
Sì, sì, ho versetto 13, sì. dice tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse.
Sì, e anche alla fine, verso 37-38, verso lì, dice non ricevettero le promesse.
Sì, 39.
E cosa dice?
Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio.
Capito? Giuseppe in prigione aveva ricevuto promesse che sarebbe stato un grande capo, principe, con i suoi fratelli in ginocchio davanti a lui. Invece eccolo lì in prigione, a servire i servi, a servire i carcerati, a servire i servi di Faraone, coppiere, panettiere e altri criminali. E dove sono le promesse che Dio mi ha promesso, il sogno, i sogni? Abramo, 99 anni, ma niente, ancora neanche col binocolo. Infatti quando Dio gli ha detto l'anno prossimo avrai un figlio, Sara si è messa a ridere. Sara si è messa a ridere. Che come? Io c'ho mio marito, 100 anni, io ce l'ho 90, stiamo scherzando. Capito? Abramo continuava a 99 anni, continuava a pregare per la salvezza di Lot, quel disgraziato a Sodoma, che lo aveva abbandonato per le troppe liti, in Genesi 13. Allora, fratelli, questa è fede. Quindi cerchiamo di, sì, pregare per la guarigione, è logico, ma la vera fede non si vede quando ricevi la guarigione, ma quando non la ricevi.
Amen.
Va bene? Vera fede quando non ricevi quella moglie per la quale è pregata che non è ancora arrivata. Marito, la benedizione finanziaria. Ma quando si va avanti, qualunque missionario, va bene, io sono stato un piccolo missionario nella mia vita, tanti anni, piccolo. Qualunque missionario, va bene, meglio di me, sa benissimo quante volte devi andare avanti senza vedere le cose promesse. Vai in un'isola a evangelizzare e ti arrestano e ti cacciano fuori. È capitato a me 2 volte. 2 isole. Cosa fai? Lodi il Signore, vai nella prossima isola e ti cacciano di nuovo. Dopo 1 mese e mezzo mi hanno cacciato anche dalla 2ª isola. Qui non si evangelizza. Erano gli ebrei che si lamentavano. Gli ebrei che non gli piaceva il messaggio cristiano. Davamo un volantino e tagliavamo la corda. Andate a denunciarci. Dice, in quest'isola ci vuole il permesso per evangelizzare. E ci hanno cacciato fuori. Tornatene in Italia. Isole vicino a Cuba, sto parlando. Va bene, fratelli. Quindi la fede si vede quando tutto va storto.
Amen.
Non mi stancherò di ripeterlo. Avanti, Angela.
Amen.
Non posso ripetere troppo.
Canterò e loderò anche nell'oscurità, nella prova e nel dolore.
La tua parola in me canterò.